Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Italiani si diventa solo se si conosce la storia. Buongiorno Emanuela Campanile, iniziamo così in modo scoppiettante. Oggi parliamo dunque dell'Italia, lo facciamo attraverso le parole di Maria Grazia Fasoli, responsabile dell'ufficio studi ACLI, ricordo Associazioni Cristiane e Lavoratori Italiani, perché è in programma per settembre una 3 giorni, è un incontro meglio di 4 sessioni che articoleranno questi giorni di Perugia. Le ACLI rifletteranno sul tema, appunto, italiani si diventa, unità, federalismo, solidarietà, e lo faranno con lungimiranza, con coraggio civile, dato che l'identità deve essere proprio assunta pienamente e consapevolmente. Poi continueremo a parlare di Italia attraverso le parole di Marco Pizzo, che è il direttore del Museo Centrale del Risorgimento al Vittoriano, che molti tra l'altro credono essere stato costruito durante il fascismo. Non è così, scopriremo anche alcuni segreti del museo, appunto, del Risorgimento. E poi conosceremo, grazie al professor Giuseppe Monsagrati, professore di storia contemporanea all'Università La Sapienza, conosceremo la figura di Giuseppe Mazzini. Tutti parlano di Garibaldi, di Cavour, anche di Bixio, ma di Mazzini nessuno dice nulla. Per quanto dunque riguarda l'intervista alla dottoressa Maria Grazia Fasoli, sentiamo il contributo e ascoltiamo allora come saranno articolati questi 3 giorni di settembre, quali saranno i temi che affronteranno e soprattutto scopriremo anche un coinvolgimento storico. Le ACLI infatti hanno dato un loro contributo proprio storicamente al senso di unità nazionale. Le giornate dal 9 all'11 settembre non vogliono essere una marcord di quello che è stato, ma probabilmente qualcosa di più vivo.
Sì, esattamente, una sorta di cantiere in cui la nostra associazione, sia come soggetto della società civile, ma anche e non di meno come soggetto ecclesiale, vuole aprire interrogandosi sull'essere e il diventare italiani oggi.
Perché anche le ACLI hanno un coinvolgimento storico nella costruzione dell'unità d'Italia, intesa anche come senso nazionale.
Certamente, il nostro padre fondatore, per citare solo lui, Achille Grandi, come è noto, anche se purtroppo brevemente per una morte prematura, ha partecipato attivamente ai lavori della Costituente. Quindi noi diciamo anzi che le origini dell'Italia repubblicana coincidono proprio cronologicamente, direi con un tempismo perfetto, con le origini delle ACLI, quindi noi ci sentiamo parte attiva e ancora molto responsabili di questa storia italiana, oggi, ripeto, in un contesto mondiale, sulla scorta sia dell'invito più volte rivolto a tutti dal Presidente della Repubblica di usare, diciamo così, questa occasione dei 150 anni come esame di coscienza collettivo, ha usato esattamente queste parole all'Accademia dei Lincei, e sia anche non di meno sulla scorta di quanto lo stesso Presidente della SEI nella sua prolusione dello scorso maggio all'Assemblea Generale affermava, no? Ovvero che l'unità del Paese è una conquista ma anche un vincolo da storicizzare, da far evolvere per il meglio. Ecco, noi ci siamo messi sull'onda di questi inviti anche in vista delle settimane sociali, no? Che ci sollecitano a un'agenda di speranza per l'Italia, per fare la nostra parte a partire dalla nostra storia, dal nostro specifico e anche da quella I dell'acronimo di ACLI, no? Che probabilmente è proprio questa l'occasione per rivisitare in un modo, come lei ha ben detto, progettuale, insomma, e non erudito o peggio nostalgico. Ecco.
Quindi come si svolgeranno questi 3 giorni?
Ma guardi, si svolgeranno con un format, diciamo, ormai sperimentato, ovvero un momento inaugurale in cui avremo delle relazioni, per così dire, fondative, e queste insieme a quella ovviamente del nostro presidente Andrea Olivero. Tra le altre voglio citare la presenza di Monsignor Bregantini e anche dello storico Andrea Riccardi, a cui abbiamo chiesto in particolare di soffermarsi sui cattolici nell'Italia di ieri e di oggi. Poi ci sarà un secondo giorno laboratoriale in cui tutti i partecipanti, i nostri associati, saranno chiamati a riflettere in laboratori che noi riteniamo rappresentativi di spaccati, diciamo, di queste sfide del diventare italiani, dal lavoro al modello sociale, al fenomeno dell'immigrazione, al ruolo delle giovani generazioni e anche delle donne come risorsa per l'Italia, e anche di un'Italia vista dal mondo, perché non dimentichiamo che questa riflessione nazionale avviene in un mondo globale. E poi ci sarà un momento anche di memoria di ferite drammatiche della storia del nostro paese. Avremo tra l'altro la presenza di Agnese Moro, di Rita Borsellino, di Rosa Calipari, a cui chiederemo insieme a Edo Patriarca però di declinare questa memoria nel segno della speranza.
Dunque, Italiani si diventa, è il titolo dell'incontro di studi che si terrà a Perugia dal 9 all'11 settembre, l'incontro organizzato dalle ACLI, dedicato quest'anno appunto ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Abbiamo appena ascoltato l'intervista a Maria Grazia Fasoli, che è responsabile dell'ufficio studi delle ACLI. Dicevamo che il secondo argomento riguarda il monumento nazionale dedicato a Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia. Si trova a Roma, a Piazza Venezia, e non so se molti di voi sanno che la tematica centrale del monumento è data da due frasi in latino, due iscrizioni: Patriae Unitati e Civium Libertati, cioè all'unità della patria e alla libertà dei cittadini, e ciascuna di queste frasi è posta proprio sotto le due quadrighe di Carlo Fontana, vabbè, e Paolo Bartolini. Il monumento nazionale dedicato a Vittorio Emanuele II è conosciuto erroneamente come altare della patria. In realtà l'altare della patria è solo una parte del monumento, e la costruzione non risale al periodo fascista, bensì il monumento fu progettato nel 1882 e la costruzione affidata al giovane architetto Giuseppe Sacconi. I lavori proseguirono anche dopo la morte di Sacconi, che avvenne nel 1905, e fu terminato il 4 giugno del 1911. Adesso scopriamo con il direttore del Museo Centrale del Risorgimento al Vittoriano, Marco Pizzo, qualche segreto di questo monumento e soprattutto il significato. Ma cosa ancora più interessante, scopriremo come oggi i turisti, gli italiani anche, guardano a questa pietra miliare della nostra storia.
Il Vittoriano nasce proprio per celebrare l'unità d'Italia. E infatti sui propilei sono affermate quelle che sono le basi dell'unità, cioè la libertà dei cittadini e l'unità della patria. E tutta la macchina simbolica del Vittoriano vuole essere proprio un'esplicitazione tramite allegorie di quelle che sono le basi della nazione italiana a livello culturale, a livello ideale.
Quindi un monumento da interpretare, da leggere.
Allora, io spesso in maniera un po' così esagerata dico che il Vittoriano è un museo simbolico dell'unità italiana. Non a caso i vari gruppi scultorei che l'abbelliscono ebbero come ispiratore, come consulente, un filosofo come Benedetto Croce, che era proprio parte della commissione per il Vittoriano agli inizi del Novecento. Ed è lui che dettò in parte il programma iconografico di questa straordinaria macchina simbolica.
La costruzione del monumento fu decisa nel 1882 e venne realizzata in diverse fasi. Quando poi nasce il museo?
Allora, il museo ha una prima apertura nel 1911 in occasione del primo cinquantenario dell'Unità d'Italia. ma dovremmo aspettare fino al 1935 perché avvenga l'apertura proprio del Museo Centrale del Risorgimento. Un'apertura del tutto temporanea, perché aprì dal 35 al 39, poi richiuse per la Seconda Guerra Mondiale, riaprì qualche anno negli anni 70 e venne di nuovo chiuso per problemi legati alla sicurezza. Ora è riaperto definitivamente dal 2001.
Oggi con che occhi è guardato, visitato il Vittoriano? La politica italiana in questo periodo è abbastanza travagliata, si parla anche di un'incomprensione degli ideali di unità, no? Qualcuno dice anche che gli italiani in realtà non hanno nemmeno il senso della propria patria.
Devo dire che questo è un risultato abbastanza sorprendente, sul quale anche, diciamo, l'establishment politico dovrebbe considerare. Il nostro museo è visitato, il nostro museo è il Vittoriano, è visitato annualmente da circa 1 milione di visitatori, che è una cifra altissima sia come museo che come struttura monumentale. E il Vittoriano, che negli anni passati era stato un po' deriso, tipo abbattiamolo, un mostro ecologico e via di seguito, non è stato capito che invece era un monumento della storia del Liberty italiano e ancor più è un momento rappresentativo dell'unità nazionale. Quando sotto la presidenza Ciampi il Vittoriano è ritornato alla sua funzione prima di simbolo della patria, e penso per esempio quando venne fatta la camera ardente per i soldati defunti di Nassiria, venne visitato proprio con cordoglio nazionale e ritornò proprio al momento in cui durante la prima guerra mondiale, con l'inumazione del Milite Ignoto, assunse proprio il valore di altare della patria. Oggi si fraintende un po' tutto quanto questo in una sfera che viene spesso definita come un uso pubblico della storia. Il Risorgimento viene letto, riletto, interpretato con gli occhi di oggi, ma bisogna fare riferimento a quelle che sono le fonti storiche originali. E quindi l'interpretazione della storia non significa rileggere la storia, ma semplicemente riportare i valori della storia del passato all'attualità.
Il valore allora del Risorgimento qual è stato e qual è?
Il valore del Risorgimento è proprio il valore della libertà, del rispetto degli ideali e anche questa volontà di riacquisire la cultura nazionale, la cultura della nazione italiana come un valore primario. E questa è la grossa lezione del Risorgimento, una lezione che vede accomunati da Mazzini a Garibaldi, ma vede accomunati anche quelli che, tra virgolette, sono stati visti come gli antagonisti, come per esempio Pio IX, che invece si fa portavoce anche di una cultura modernista. Non dimentichiamo che la Roma di Pio IX è la Roma in cui vengono aperti per esempio i primi musei scientifici, viene aperto un gabinetto geologico, cioè si partecipa di una cultura che è la cultura italiana ed europea.
Come direttore del museo, come sta organizzando dunque la preparazione al 150° anniversario dall'Unità d'Italia?
Come primo obiettivo è quello che noi ci proponiamo nel 2011 di fare una sorta di restyling del museo, cioè di rimettere un po' a posto il percorso espositivo, perché abbiamo visto che ci sono nuove esigenze didattiche e cercheremo di adeguarla anche alle nuove tecnologie informatiche. L'altro, noi come museo porteremo avanti una idea espositiva che verrà denominata Gioventù Ribelle, e faremo molta didattica nelle scuole, sia a Roma, nel Lazio che in Italia, cercando di far vedere come è l'irrequietezza degli ideali che fa il Risorgimento.
Adesso una nota un po' polemica, non trova che la figura di Mazzini sia un po' bistrattata? Si parla di Garibaldi, di Cavour, Bixio anche, ma Mazzini, che è stato l'ideatore, che è stato questo cuore pensante.
Condivido appieno la sua osservazione. Non si è capito poi, tra l'altro, che la lezione di Mazzini è forse la più moderna, è quella comunque più vicina ai contemporanei, perché Mazzini professa una cosa a oggi assai scomoda, che è l'etica della politica. ovvero sia che nel momento in cui si hanno degli ideali bisogna far di questi ideali azione politica, e significa agire nel tessuto sociale, bisogna avere dei principi etici e non solo morali, che significa che debbono trascendere il semplice interesse personale. Mazzini è stato un grande pensatore, estremamente moderno ed estremamente raffinato, e noi infatti vorremmo molto potenziare l'idealità mazziniana anche all'interno del nostro percorso museale.
Si unisce il successo dell'Unità d'Italia anche all'immagine e alla storia della massoneria. Cosa è successo? In che termini si è inserita la massoneria?
Guardi, onestamente io le dico che questo ruolo della massoneria nell'Unità d'Italia è stato enormemente esagerato. La massoneria italiana si fa portavoce di una cultura razionalista di tradizione illuminista, benissimo. Ma l'Unità d'Italia è fatta da tutt'altro, è fatta essenzialmente da idealità che hanno la loro matrice nella giovine Italia di Mazzini e da un'azione politico-diplomatica, che è quella cavuriana, di stampo europeo, che ha tutt'altra formazione, cioè ha una formazione veramente di ambito europeo e anglosassone. Sono queste due spinte che fanno l'Unità d'Italia, e l'Unità d'Italia è fatta all'interno di un disegno politico che voleva vedere l'Italia come nazione all'interno di una strategia europea in cui tutti gli stati dovevano avere un peso notevole, e l'Italia giocava in questo un ruolo importante nel Mediterraneo. La massoneria è comunque importante dal punto di vista culturale, perché comunque ha rappresentato uno dei filoni culturali dell'Ottocento italiano, ma ripeto, uno dei filoni culturali dell'Ottocento italiano. Ce ne stanno tantissimi altri, molto sottostimati, che invece dovrebbero essere molto più messi in luce.
Quindi si può dire che Mazzini in qualche modo è stato anche uno dei padri dell'Unione Europea.
Sicuramente Mazzini è uno degli ispiratori dell'Unità Europea. Se noi pensiamo che per esempio l'esperienza della Repubblica Romana o quella dell'Impresa dei Mille vede accorrere in Italia persone che vengono dalla Polonia, dalla Francia, dalla Germania, dall'Austria, perché tutti si sentono portavoci di un criterio di libertà, che è un criterio di libertà europeo, transnazionale, questo è un pensiero mazziniano. E Mazzini è l'unico che ha capito che nell'idea di nazione intesa come Dio e popolo era proprio la radice culturale del romanticismo europeo.
Per essere molto concreti, ci sono dei testi che Mazzini ha lasciato a cui anche oggi magari chi ci sta ascoltando può andare a rivedere, a rileggere?
Io consiglio a tutti di leggere un testo straordinario, anche se un po' voluminoso, che è l'Epistolario di Giuseppe Mazzini. Nelle lettere Mazzini esprime i suoi pensieri e li esprime in maniera diretta. Lui considera le lettere come un momento di veicolo delle sue idee, tant'è che venivano pensate per essere proprio trascritte e diffuse all'interno del suo entourage. Nelle lettere di Mazzini c'è proprio un'analisi politica dell'Italia considerata come un fenomeno europeo e, ripeto ancora una volta, di una considerazione dell'uomo come agire e un agire anche a livello intellettuale e spirituale di straordinaria novità.
E grazie dunque a Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale del Risorgimento al Vittoriano. Oggi il tema, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, riguarda l'Italia, in particolare gli italiani. Cioè italiani si diventa se si conosce davvero in modo profondo la propria storia, se si crea dunque in noi un senso di appartenenza. E abbiamo scelto non a caso Giuseppe Monsagrati, docente di storia del Risorgimento presso l'Università La Sapienza di Roma. Con il professor Monsagrati conosceremo dunque la figura di Mazzini, figura, lo abbiamo sentito, anche un po' bistrattata, forse a favore del grande combattente Garibaldi, e anche per questo ci darà una motivazione il professor Monsagrati, e anche scopriremo la fatica della gente, del popolo semplice che ha vissuto quegli avvenimenti. E allora nella regia.
Mazzini lo si capisce soprattutto collocandolo nel contesto storico. all'epoca, ed è questo il motivo per cui oggi può sembrare un po' superato e o è dimenticato. Il confronto con Garibaldi lo perde chiaramente perché, come dire, alla massa della gente l'uomo che combatte, no? Il combattente, l'uomo che si procura la gloria con le armi, è sempre più facile da affrontare e da metabolizzare del pensatore. Insomma, il pensatore, per quanto possa essere alla portata di tutti, è comunque un intellettuale, un uomo di pensiero. In Italia c'è sempre stato un certo pregiudizio verso chi riserva, diciamo così, le sue energie soprattutto alla riflessione. Quella riflessione di Mazzini è una riflessione molto molto acuta, molto lunga. In 50 anni di vita Mazzini li dedica appunto oltre che all'azione, al pensiero. Il suo motto è pensiero e azione. Perché dicevo il contesto dell'epoca? Perché Mazzini lo si capisce soprattutto all'interno di quel grande moto filosofico, culturale, che è stato il romanticismo, ossia quella concezione che poi poté e può essere declinata in vari modi. C'è anche un romanticismo reazionario, un romanticismo volto al passato. Mazzini sposò il romanticismo soprattutto perché gli pareva che rappresentasse bene, diciamo così, le aspirazioni e i pensieri delle nuove generazioni, delle generazioni succedute, diciamo così, alla fine del periodo napoleonico. E per queste generazioni il concetto di patria, ma non lo si vede soltanto in Mazzini, lo si vede anche in Cattaneo, in Foscolo, in tutti gli uomini, appunto i migliori rappresentanti del pensiero italiano, collocati, diciamo così, tra la fine del Settecento e i primi 30-40 anni dell'Ottocento. Questo concetto di patria è un concetto che ha grande valore perché nasce soprattutto dalla conoscenza della propria storia. Il romanticismo è una dottrina, è un pensiero che, come dire, coltiva molto la storia, no? Coltiva molto l'interesse per il passato, crede che si possa costruire qualcosa di nuovo proprio partendo dal passato, quindi attraverso la rivoluzione, ma anche tenendo conto di quelle che sono le tradizioni nazionali. Quindi questo pensiero storico Mazzini lo riceve attraverso la famiglia, attraverso l'educazione che riceve in famiglia, attraverso anche l'educazione che riceve da alcuni sacerdoti giansenisti. La sua formazione è una formazione molto composita, molto variegata, ma che poi ben presto lo orienta tutto verso appunto il concetto di patria, l'ideale della patria ovviamente da affermare, da liberare, a cui assegnare una missione. Ecco, nell'idea di Mazzini non c'è mai la supremazia di una patria sull'altra, no? Non c'è mai l'idea di una egemonia, c'è il senso della fratellanza. In questo senso il suo pensiero è intriso di spirito cristiano, di spirito religioso. È nota la religiosità di Mazzini, che non coincide con la religiosità del tempo, ma che conosce bene appunto proprio perché studioso di storia, il punto da cui si viene, diciamo così, l'origine di questo pensiero. Mazzini disegna questa successione della storia: la Roma dei Cesari, la Roma dei Papi, la Roma del popolo. Ecco, questo è il suo, è una delle tante, diciamo così, dei tanti punti fermi del suo pensiero.
Quindi, mi scusi se l'interrompo, quindi Mazzini subordinava il concetto di patria a quello di umanità.
Esattamente, perché la patria, Mazzini respingeva, diciamo così, quello che chiamava il gretto odioso nazionalismo. La patria non aveva senso se non era una patria collegata con le altre patrie. Da questo punto di vista è anche un po' un anticipatore dell'Europa Unita, quando parla di Europa delle patrie. È una costruzione alla quale Mazzini guarda in maniera un po' utopistica, perché si tratta di sostituire a un'Europa controllata dai tre grandi imperi che Mazzini considera ormai in fase di decadenza avanzata, cioè l'impero austriaco, l'impero russo e l'impero turco, che sono formati di molte nazionalità compresse tra di loro, anche frammentate tra di loro, i polacchi che sono un po' russi, un po' austriaci. Ecco, tutto questo quadro Mazzini lo vuole scomporre per comporre al suo posto un quadro fatto appunto di patrie libere, di patrie autodeterminate, di patrie che siano l'espressione della volontà dei cittadini. cittadini.
Possiamo dire che Mazzini raccoglie in sé, sintetizza i 50 anni circa di storia precedente e riesce in questo modo a porsi i grandi quesiti per guardare al futuro.
Certo, li sintetizza e allo stesso tempo li supera o vuole superarli, perché i 50 anni di storia precedente sono 50 anni che hanno ribadito, diciamo così, la soggezione dell'Italia all'interno appunto dell'impero, di questa Europa degli imperi, no? Di questa Italia spezzettata, di questa Italia patchwork, no? Con 7-8 stati, però non autonomi, formalmente autonomi, ma in gran parte dipendenti appunto dalle alleanze internazionali, dalla protezione dell'Austria, dal rapporto con la Francia, dal rapporto con l'Inghilterra. Quello che Mazzini vuole superare è appunto questa condizione di frammentazione, e di qui il pensiero dell'unità, no? E poi anche questa condizione di dipendenza, e di qui quindi il pensiero dell'autonomia, della libera volontà dei cittadini, dell'autocreazione dei popoli, quella che si chiama, Salvatorelli ha chiamato l'autocreazione dei popoli, cioè i popoli che da soli esprimono il modo con cui raccordarsi tra di loro, esprimono le loro istituzioni, esprimono il tipo di governo al quale vogliono essere sottoposti.
Mi corregga se sbaglio, dal concetto di nazione Mazzini immaginava una federazione fra popoli europei.
Sì, perché alla base del suo pensiero c'era l'idea dell'associazione degli uomini, no? Quindi, come diceva lei prima, l'umanità, no? Come valore primario, no? da perseguire. E quindi l'unico modo per poi congiungere tra di loro tutte queste nazioni non era l'unità come avveniva per l'Italia. L'unità è un'idea che si può applicare a un singolo Stato nazionale, ma per legare tra di loro le nazioni non resta che l'istituto, diciamo così, della federazione, come avevano dimostrato che si poteva fare gli Stati Uniti d'America, come aveva dimostrato la Svizzera, cioè tutti quei paesi in cui attraverso l'esercizio della libera volontà ci si era federati, cioè si era stati uniti da un patto e quindi da ordinamenti condivisi e quindi da una dieta federale, da una rappresentanza federale, che era il modo per appunto tenere insieme i popoli una volta che però questi popoli avessero avuto una base comune, che era quella appunto il pensiero della fratellanza, il pensiero della democrazia, delle libere istituzioni, hai capito? La missione che Mazzini assegnava ai popoli, e non assegnava specificamente all'Italia, perché diceva qualunque popolo è in grado di svolgere questa missione a favore dell'umanità, rifiuto del nazionalismo non può essere più chiaro e più esplicito, anche se alcuni interpreti novecenteschi e post novecenteschi del pensiero di Mazzini hanno collegato il suo pensiero, no? Ne hanno fatto una specie di religione politica in fondo alla quale c'è anche l'affermazione della superiorità dell'Italia, questo è del tutto falso, insomma bisogna conoscere bene il pensiero di Mazzini per interpretarlo e per capire, d'altronde non ci sono grandi segreti, le opere di Mazzini sono pubblicate in 100 volumi, sono a disposizione di tutti, possono essere letti da tutti, sono state commentate e devo dire che negli ultimi anni c'è stata una fortissima ripresa e rivalutazione di questo pensiero, proprio perché lo si è interpretato non come un pensiero conservatore che tende, come dire, a unire, a legare il cittadino alla patria, chiunque la governi, ma sono stati visti appunto come l'espressione di una volontà di libertà collettiva.
Ma Mazzini all'epoca, siamo intorno al 1830 se non sbaglio, è stato davvero capito? Il suo pensiero è stato davvero accolto?
Come tutti i pensieri, ovviamente anche il suo è stato oggetto di discussioni e di critiche e anche di forti rampogne, insomma, i federalisti per esempio non accettavano il suo progetto unitario, Cattaneo, che che pure lo stimava moltissimo come pensatore, però se ne dissociava completamente, proprio per quello che era lo sbocco finale di questo pensiero, cioè di questo pensiero politico, la costruzione dell'unità, ma non lo capivano neanche i socialisti, i quali gli rimproveravano la sua difesa della religione, la sua negazione dell'ateismo, la sua difesa della proprietà privata, ovviamente lo criticavano anche tutti i liberali che vedevano in questo pensiero, che era il pensiero rivoluzionario, l'affermazione anche di una certa carica di violenza. Ovviamente se si voleva costruire un paese come l'Italia, che era governato, che era soggetto alla dominazione austriaca, bisognava mettere in conto anche la guerra, bisognava mettere in conto le insurrezioni, i moti. Mazzini però non ha mai teorizzato la guerra civile, ha sempre teorizzato la necessità di raggiungere la libertà attraverso lo scontro finale con l'Austria, ma questo era nei fatti, si può dire che Mazzini fosse addirittura un pacifista, negava appunto la preminenza, diciamo così, della violenza nella storia, però la riteneva in certe situazioni necessaria, come la ritenevano tanti altri pensatori, ecco, quindi sì, certo, soprattutto le critiche che sono venute, che gli sono venute da Marx, per esempio, o da alcuni uomini politici italiani, sono state le critiche che sono state opposte a quello che è stato chiamato il suo dogmatismo, cioè la sua fede monolitica, se vogliamo, tetragona nella bontà del suo punto di vista e nell'organizzazione che ha creato appunto per portare avanti questo progetto, cioè la Giovine Italia, poi il Partito d'Azione, insomma tutte le varie organizzazioni politiche che Mazzini ha creato, secondo alcuni di questi critici erano semplicemente l'espressione egocentrica della sua personalità. Ecco, cioè gli rimproveravano di non accettare la discussione, di non far entrare l'idea del dubbio, diciamo così, in questa sua visione del futuro. Ecco, io credo che fossero semplicemente questo fosse il prodotto del conflitto politico. Ovviamente quando c'è un conflitto politico all'avversario si fanno dire anche le cose che lui non dice. Questa del dogmatismo, per esempio, del pensiero Mazzini, certo, Mazzini aveva una fede profonda nell'idea dell'unità e la considerava il primo obiettivo della sua esistenza. Ce n'erano anche degli altri, come abbiamo detto prima, quello dell'umanità e via dicendo, però certamente il primo passo era quello dell'unità. E non accettava che si potesse mettere in discussione, però poi di fronte a chi gli diceva tu sei troppo legato all'idea dell'unità repubblicana, Mazzini dice no, per me quella che conta è l'unità. Se poi il popolo italiano vorrà un giorno affermare che il regime ideale a cui sottoporre il paese è quello repubblicano, mi troverà d'accordo. E tra l'altro un altro rimprovero in senso opposto gli viene da chi diceva e dice tuttora che Mazzini scende a patti con la monarchia pur di avere l'unità. Quindi questo dogmatismo poi, diciamo, non resiste, questa accusa di dogmatismo non resiste a questa doppia e contrastante critica che gli viene mossa da chi gli dice che è troppo conciliante a chi gli dice che è troppo dogmatico, troppo autoreferenziale. È chiaro che anche il pensiero di Mazzini presenta poi delle aporie, non è che è tutto limpido e chiaro, però diciamo che questo concetto, questi concetti, alcuni di questi concetti sono espressi con grande coerenza lungo una vita che praticamente comincia, come lei diceva, nel 30, anzi forse anche prima, perché c'è un Mazzini carbonaro a partire dai 20 anni, comunque comincia nel 30 e si chiude soltanto nel 72 quando muore, quindi sono 42 anni di militanza politica attiva in cui Mazzini ha sempre conservato questa coerenza, e questo poi gli venne riconosciuto all'epoca anche dai suoi denigratori. Ma guardi che molti dei socialisti, che pure sono, come le dicevo prima, critici nei confronti di Mazzini, si formano partendo da Mazzini. Mazzini diventa per molti un testo di formazione, un pensatore che è all'origine, diciamo così. Poi viene sviluppato, perché anche in Mazzini poi c'è il socialismo, l'associazione, no? L'idea dell'associazione. nei doveri dell'uomo è espressa questa idea che gli operai si debbano associare tra di loro, debbano mettere insieme il capitale e il lavoro, quindi debbano favorire lo sviluppo della società e della democrazia all'interno della società, queste sono come dire, il fondamento di quello che poi sarà il socialismo italiano, che non è un socialismo marxista come spesso si crede, o non è semplicemente un socialismo marxista, ma è anche un socialismo umanitario intriso di mazzinianesimo.
Mazzini dava ampia rilevanza all'educazione, riteneva appunto che con la teoria dei diritti non si andasse poi troppo lontano.
Questo è il fondo religioso del pensiero di Mazzini, che è un fondo assai corposo, non è una religiosità esteriore e superficiale quella di Mazzini. Molti dicono che la vera essenza del pensiero di Mazzini è proprio questo pensiero religioso. Il dovere che cos'è? Il dovere è la legge di Dio che l'uomo deve attuare. È chiaro che Mazzini ha una lettura tutta sua della legge di Dio, che però in gran parte coincide con quella cristiana, quindi il dovere appunto è il principio che attraverso Dio arriva all'uomo nei confronti dei propri simili, quindi i diritti non è che Mazzini li disconosca, perché il diritto alla libertà è un diritto fondamentale che anche per Mazzini ha una grande importanza storica, sia per il passato che per il futuro, diciamo così. Solo che al di là dei diritti poi ci deve essere questa forma di consapevolezza nei confronti dei propri simili, dei propri fratelli, degli altri individui, che fa sì che non ci si possa fermare soltanto alla rivendicazione dei diritti, ma si debba compiere, si debba andare oltre compiendo i doveri verso gli altri. Mazzini ispira la propria vita a questo senso del dovere, ma sa che vive, poteva permettersi di vivere anche tranquillamente, era un agiato borghese, il padre era un professore universitario, la madre era, come dire, ben dotata di beni di famiglia, e Mazzini sacrifica tutta la sua vita, se ne va in esilio e non c'è giorno che non riceva qualche richiesta di aiuto e non c'è giorno che non dia aiuto appunto a chi soffre, a chi è in pericolo, a chi non riesce neanche a mettere insieme il pranzo con la cena. Quindi se si leggono le lettere di Mazzini si resta colpiti proprio da questa umanità. È quello che io dico sempre agli studenti: le cose noi le dobbiamo studiare attraverso i libri, attraverso le biografie, però il contatto diretto con la pagina scritta, diciamo così, la pagina scritta dall'interessato, ci dà qualcosa di molto più veritiero.
Quando il pensiero di Mazzini è iniziato a sfumare nelle coscienze, nella memoria storica, non voglio sembrare pessimista, visto anche che siamo cresciuti un po' con la famosissima frase «L'Italia è fatta, ora bisogna fare gli italiani».
Lei con questa domanda, come dire, mi apre una serie di file, di cose, io ci vorrebbe troppo tempo per rispondere. Intanto comunque rispondo alla prima parte, che è quella che riguarda questo senso della patria che c'è in Mazzini, questa sua lezione che viene trasmessa ai suoi contemporanei, che poi si mantiene per molte generazioni, almeno fino al fascismo, insomma, molti giovani crescono, se le vede le lettere dei per esempio dei militari durante la Grande Guerra, no? Che le lettere che i militari scrivono a casa, in molti c'è proprio l'ammaestramento di Mazzini, quindi qualcosa che va nel profondo. L'ignoranza che io posso rimproverare per esempio a quelli che oggi parlano di secessione e che cominciano a essere un po' troppi per i miei gusti, non è tanto l'ignoranza di Mazzini, che è giustificata, perché Mazzini è un pensatore, è il pensatore del padre della patria, quindi non lo prendiamo in considerazione, è l'ignoranza di Cattaneo, che sarebbe il padre del federalismo, e Cattaneo scrive delle pagine bellissime sul concetto di patria, su Ugo Foscolo e l'amore che Ugo Foscolo manifesta per la patria italiana, quindi quando si parla di queste cose lo si fa un po' a ruota libera, capito? E con quell'ignoranza che purtroppo da qualche decennio, non da qualche anno, da quell'ignoranza che è tipica della classe politica, che si preoccupa di intervenire sulle cose del giorno, capito? Ma non ha una base. Io purtroppo sono abbastanza, mi duole di essere così drastico, no, in questo giudizio, e soprattutto di generalizzarlo. Poi è vero che ci sono appunto degli uomini politici invece di grande spessore, però però la maggioranza, questa palude, diciamo, si diceva nell'Ottocento, che sta in Parlamento e che straparla certe volte, oppure che si dà manifestazioni anche di volgarità, se vogliamo, questa non conosce, non solo non conosce Mazzini, ma non conosce Cattaneo, non conosce un po' tutta la storia italiana dell'Ottocento, non conosce e non sa quali sacrifici, quanto sangue, quanto dolore, quante sofferenze è costato mettere in piedi questo paese. Si può discutere su tutto, su quali ordinamenti darsi, come rapportarsi tra di noi, nord e sud, est e ovest, questo è tutto, si può tutto discutere e può avvenire francamente da una libera tribuna, ovviamente come quella del Parlamento, ma quello che mi dispiace è vedere appunto questa superficialità, questa estrema superficialità per cui si parla a forza di slogan, si parla a forza di improperi, di cose, non c'è neanche più il rispetto degli altri, è un quadro veramente deprimente in cui è assente non solo Mazzini, non solo Cattaneo, non solo Foscolo, non solo Manzoni, non solo, ma è assente il concetto stesso di rispetto della dignità dell'uomo.
E allora che dire se non grazie a Giuseppe Monsagrati, docente di storia del Risorgimento presso l'Università La Sapienza di Roma. E con la puntata di oggi, dunque, speriamo che sia data a tutti noi la possibilità per arrivare nel 2011 a celebrare il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia in modo più consapevole e un po' più preparati. Per quanto mi riguarda è tutto, grazie per aver scelto le nostre frequenze e ci risentiamo domani.